Le 20 e 3 minuti Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Avete appena sentito anche alle notizie da Milano e dalla Lombardia di Metro Regione. Oggi un uomo si è buttato dal settimo piano di un palazzo dove viveva a Sesto San Giovanni, lui aveva 71 anni ed era in corso lo sfratto esecutivo, lo stavano buttando fuori di casa, lui era in gravi difficoltà economiche. Ha scritto un biglietto dicendo non ce la faccio più. Questa è una storia naturalmente che apre uno spaccato, come si dice, sulla povertà in Italia in giorni in cui se ne parla da diversi punti di vista. C'è oggi il rapporto sulla sanità, sempre più appannaggio dei privati. Ci sono i rapporti della Caritas, sia quella milanese quella nazionale. Oggi la Caritas nazionale si è espressa sulle misure del governo, ad esempio l'assegno di inclusione, giudicate inutili sostanzialmente, non combatte la povertà, dice la Caritas. Ci sono i dati che vi abbiamo raccontato i giorni scorsi sulla difficoltà anche nel ormai fare la spesa crescenti da parte degli italiani. C'è un paese che in Parlamento appresta ad approvare una legge di bilancio che non fa fare passi avanti, insomma non redistribuisce reddito, non è prevista crescita economica, non c'è niente. Allora, naturalmente tenere tutto insieme pochi minuti è difficile, noi proviamo ad affrontare con i nostri ospiti gli argomenti principali e cominciamo da Luca Stanzione, che è il segretario della Camera del Lavoro di Milano. Buonasera Stanzione.
Buonasera a tutti.
Cominciamo da Milano, perché quando si parla di abitare, Milano è la città dove la difficoltà è più grande, non solo per chi arriva a non farcela più come oggi, ma per migliaia e migliaia di persone.
Milano è una città in cui in troppi continuano a soffrire. Per Milano intendiamo la città metropolitana. È una sofferenza di Milano che bisogna ascoltare e bisogna affrontare con delle misure molto precise, politiche, di estensione delle opportunità. In questo caso serviva una misura di solidarietà per un anziano di 71 anni in questa condizione di solitudine. Chissà da quanto tempo quel disagio lo viveva. E sono le parole che più di una volta, oltre al sindacato, ha speso l'arcivescovo Del Pini nei suoi discorsi di Sant'Ambrogio, che poi uno dei motivi per cui lo abbiamo invitato venerdì mattina alle 11 in Camera del Lavoro per la prima volta, perché capiamo che questo cammino è un cammino da fare assieme.
Senta, quando lei si riferisce a questi servizi che vengono meno, si riferisce naturalmente, Stanzione, anche alle scelte che vengono fatte dalla politica, no? Ad esempio dalle pubbliche amministrazioni che volenti o nolenti si trovano sempre di più a tagliare il capitolo assistenza o welfare, se lo vogliamo dire all'inglese.
Guardi, nel nostro paese c'è una scelta ormai reiterata da anni di cancellazione del welfare. Questo governo, tra l'altro, come dire, è anni che ci propone e propina finanziarie che tagliano il sistema sanitario nazionale. E tagliare il sistema sanitario nazionale significa ovviamente tagliare quella prima forma di welfare molto importante di sostegno delle famiglie. Significa anche tagliare i redditi delle famiglie, perché chi non rinuncia a curarsi, e sono moltissimi, chi può non rinunciare a curarsi dirotta quelle risorse sul sistema privato e si impoverisce ulteriormente. Quindi è una scelta precisa quella di restringere lo Stato e di restringere i campi di intervento dello Stato. E poi cosa produce questo? Produce una disaffezione delle persone alla democrazia, perché se andando a votare quello che quello che ne esce è che vedo sempre di più uno Stato che non mi sta accanto, diciamo così, non riconosco lo Stato.
Lei si riferisce naturalmente anche all'esito delle ultime elezioni regionali, dove sempre di più raggiungiamo record su record di astensionismo, eppure non è che, come dire, l'intero sistema dei partiti riesca da questo punto di vista a essere credibile. Anche questo è un problema di democrazia, come dice lei, ma poi nelle conseguenze di vita quotidiana delle persone.
E certo, perché paradossalmente noi avremmo bisogno invece di uno Stato che decide politiche industriali, politiche economiche, dentro questa riorganizzazione del mondo, decide dove andare, cosa produrre, decide di sostenere una popolazione come quella italiana che diventa più anziana. Come si fa tutto questo? Si fa con delle politiche di investimento e quindi mi si chiederà dove si prendono i soldi. Si prendono facendo operazioni anche di debito in un certo momento della vita del paese. E il debito collocato nei mercati internazionali deve prevedere la fiducia dei mercati internazionali sul futuro di quel paese. Ma se abbiamo una classe dirigente che non guarda al futuro e probabilmente non ci crede neppure lei, al futuro del paese, non trova il coraggio di fare un'operazione di questa natura, che guardi, io penso che non vada fatta a livello italiano, penso che vada fatta a livello europeo, ma bisogna provare a ritornare a riagganciare la speranza, altrimenti noi avremo, come dire, un più o meno veloce decadimento. E in questo decadimento c'è la solitudine delle persone, perché se vedo che tutto muta e tutto muta nel peggio, io a volte credo di non dover neppure chiedere aiuto, e non posso non ritornare a questo anziano di 71 anni. Avrà chiesto aiuto e avrà, non conosco la storia nei dettagli, insomma, cercheremo di capirlo, avrà chiesto aiuto. Oppure avrà persino rinunciato, proprio perché vede che intorno a sé manca qualcosa e quel qualcuno che c'è a volte non è lo Stato.
Grazie Luca Stanzione, segretario della Camera del Lavoro di Milano. Una
Grazie
buona
a
serata.
voi.
Avrà chiesto aiuto e a chi, dice Luca Stanzione, questa persona che oggi si è tolta la vita, ma in realtà questo è un caso che naturalmente dovrà essere anche approfondito, compreso nei suoi dettagli, ma il tema è molto più grande, altrimenti non saremmo qui a parlarne. Saluto Don Paolo Selmi, uno dei direttori della Caritas Ambrosiana, buonasera. Voi
Buonasera a voi, grazie.
proprio da poco avete rilasciato dei dati sulla povertà a Milano.
Sì. Siamo appunto, abbiamo settimana scorsa appunto messo in risalto un po', purtroppo ancora una volta, il tema del working poor, quindi persone con un lavoro che comunque si rivolgono ai centri Caritas perché in difficoltà economiche. Il tema di un aumento delle persone che fanno riferimento a Caritas, gli anziani soprattutto, ma anche poi persone attorno ai 35 anni, sempre legate sia italiani che stranieri, sempre legate un po' alla situazione di una fatica non tanto a trovare il lavoro, no? Quanto a un lavoro che non basta a pagare le spese. E poi è da ormai 2 anni o 3 che accogliamo, incontriamo la richiesta di tante famiglie che arrivano dal Perù, paese considerato sicuro, no, dal nostro governo, ma che devo dire in grande aumento arrivano appoggiandosi prima alle
ad amici, no, connazionali o parenti che già abitano qua, ma sono famiglie per di più con 3-4 figli e anche spesse volte con figli disabili, per cui riescono ad essere accolti da parenti, amici per un mese, 2-3, poi dopo essere in casa in 11 diventa difficile. Ho presente una famiglia che ha dovuto, per custodire un po' i figli e mandarli a scuola dove fino adesso l'hanno frequentato in questi 2 anni, uscire di casa da questi connazionali, si sono riparati in un capannone vuoto alle porte della città. Quindi questo è un po' il quadro, un po' crudo, ma questo è.
Senta, Don Paolo Selmi, quali sono a vostro parere gli strumenti necessari in una città come Milano? Perché ne parlavamo poco fa con Stanzione. Servirebbero politiche di carattere nazionale, ovviamente, però se forse aspettiamo quelle, facciamo un po' tardi.
Sì, la situazione appunto l'abbiamo sott'occhio e per quanto ci riguarda un po' le realtà di Caritas e anche quelle cooperative con cui riusciamo a collaborare o che portano ecco, un po' diciamo, il marchio Caritas, l'attenzione o la richiesta è quello di provare a rassicurare, no? Pur nel minimo, e quindi custodendo quel minimo che è dovuto, no, per chi lavora, no, chiamiamolo uno stipendio dignitoso, chiamiamo un minimo di paga oraria, no, che permetta di venire incontro, perché appunto è vero che magari noi incontriamo le fasce più fragili, no? Però
Certo.
è anche vero che sul tema del working poor, dopo il Covid, no, questa realtà si è trascinata. No? Allora noi veniamo incontro con il sussidio alimentare, il dare una mano accompagnando a riemergere un po' dalle situazioni di disagio, aiutando a pagare le bollette, con il Covid anche a pagare col Fondo San Giuseppe l'affitto di quelle famiglie che abitavano in case affittate, no? Quindi riuscivano tranquillamente a pagare e adesso no, non ce la fanno più. Quindi alla realtà, no? Che sta sopra di noi diciamo che c'è disponibilità come Caritas, no? A collaborare, no? A costruire delle reti che accompagnano queste situazioni e non lasciarle nell'emergenza. Quindi i temi sono questi, no? Il tema di un lavoro dignitoso
Certo, e da
che
questo punto
c'è.
di vista la Caritas nazionale ha detto, l'assegno, leggo un'agenzia oggi, l'assegno di inclusione non serve a niente, insomma le politiche del governo sono insufficienti.
Sì, cioè, questo è quello che un po' diciamo, no? Anche quell'assegno che veniva dato e che poi è stato ridotto, no? Ecco, e che però ha permesso a un po' di famiglie, certo, forse andava un pochettino modellato, rivisto, no? Però ha permesso a tante fasce deboli di galleggiare, ecco, dentro questo tempo. Oggi un assegno così non dice più nulla, non aiuta, no? E difatti l'aumento delle persone dice proprio questa realtà, non ci stiamo più dentro.
Grazie, grazie Don Paolo Selmi, direttore di Caritas Ambrosiana, una buona serata.
Grazie a voi.
Si è fatto riferimento con i nostri precedenti ospiti alla sanità. Saluto la senatrice del Partito Democratico Sandra Zampa, buonasera. Perché
Buonasera, buonasera.
oggi c'è stato il rapporto del GIMBE, il rapporto quotidiano, si fa per dire periodico, in realtà non quotidiano, mi sbaglio io, che fa una fotografia impietosa, sanità sempre più privata. Ormai ci siamo quasi abituati, sembra quasi una non notizia.
È invece una cosa grave che sta danneggiando fortemente i cittadini italiani e che penalizza enormemente soprattutto quelli che hanno meno mezzi e non se lo possono permettere, perché quello che emerge è che dei 43 rotti milioni che vanno al privato, 41 di questi sono di tasca propria, escono dal cosiddetto out of pocket, cioè gente che se lo paga tutto, quindi non è privato convenzionato. Questo è un problema molto serio. Da molti punti di vista, guardi, il più grave è quello che ovviamente penalizza i bilanci già abbastanza stremati delle famiglie italiane. Il secondo è che ovviamente esclude chi ha più bisogno perché resta, non se lo può permettere, quindi rinuncia a curarsi. Ma il terzo non è ininfluente. In questa spesa così anche non programmata, finisce che poi c'è un moltiplicarsi di prestazioni, quindi aumenti per esempio le liste d'attesa. Perché ovviamente fai cose che magari se il pubblico ti prendesse veramente in carico, non è detto che ti verrebbero richieste, no? Cioè c'è anche un fuori controllo che penalizza il servizio, lo appesantisce, lo affatica in un momento in cui noi abbiamo già un problema molto serio, sia di liste d'attesa che di disponibilità del personale, in particolare. Sempre il GIMBE mette l'accento sulla mancanza adesso drammatica di infermieri.
Senta, quante risorse sarebbero necessarie secondo voi per invertire la tendenza?
Ma guardi, 6 miliardi nella sanità è quello che forse servirebbe almeno a una grande iniezione, però vede, non è più neanche solo questione di ammontare di risorse, che certamente diciamo è misura indispensabile. Ma è anche c'è un problema di idee, di un progetto per la sanità. Cioè, quando tu devi constatare che i medici sono a disagio negli ospedali pubblici che tendono ad andarsene, che i medici del territorio sono sempre meno e sempre meno persone si iscrivono perché, tra l'altro, da molto tempo i giovani che si laureano non scelgono quella specializzazione. Perché non sono contenti della proposta che c'è in campo, ma non c'è il coraggio di riformarla per non fare dispetto, tra virgolette, o cosa sgradita all'ordine che di fatto tiene una specie di controllo totale di questa quota, perché poi,
Sì.
adesso non scendo nei dettagli, se no stiamo qui 2 giorni, e tu non fai niente per quello, che gli infermieri non ci sono, non è che possiamo ridurci. Che adesso, visto che Schillaci annuncia che li facciamo venire dall'India, ieri abbiamo votato un provvedimento per cui arriveranno dalla Romania, chi le parla non ha assolutamente nulla in contrario, zero proprio.
Però si sta
Però anche
facendo un
qua.
po' di dumping, diciamo, e questa cosa non è
Primo,
sicuramente una bella cosa.
secondo, prendi atto di cose che ci sono già e comunque se tu non intervieni per riorganizzare la medicina del territorio, mandi tutta la gente e finisce in ospedale e pronto soccorso. Cioè, se lei non trova una risposta dal suo medico, non attivi le case di comunità,
E vado a
gli
intasare,
infermieri,
vado a intasare il pronto soccorso e peggioro la
inevitabilmente,
situazione.
e lì quelli non ce la fanno più. Grazie
Grazie, grazie senatrice Santa Zampa, una buona serata.
a lei,
Arrivederci.
grazie.
Gli ultimi 3 minuti di questa puntata dell'Orizzonte delle 20 per un fuorisacco, come si dice in termine gergale, giornalistico, cioè una variazione di argomento. Andiamo a Parigi con Francesco Giorgini. Buonasera, Francesco.
Buonasera, mi presento, sono il fuorisacco.
Sei il fuorisacco perché poco fa il premier incaricato Lecornu, Sébastien Lecornu, ha definitivamente rinunciato, insomma, quindi la crisi politica in Francia è più che conclamata.
Bah, sì e no, nel senso che lui ha rinunciato, ha detto la mia missione è finita, però ha detto c'è una maggioranza, la mia missione di negoziato e consultazione delle ultime 48 ore, la famosa ultima spiaggia, ha dato come risultato che, secondo quello che ha riscontrato nei suoi colloqui, nei suoi incontri, c'è una maggioranza in Parlamento che rifiuta nuove elezioni anticipate. Quindi dice le nuove elezioni anticipate si allontanano, il blocco di centrodestra di 210 deputati tra macronisti e destra tradizionale potrebbe ricostituirsi come base, come dire, di una minoranza di governo, c'è una disponibilità dei socialisti che non vogliono, anche loro non vorrebbero andare prioritariamente alle elezioni, quindi c'è forse un cammino possibile. E secondo Sebastiano Lecornu, che appunto dice non sarò io, ma dice nelle prossime 48 ore il presidente dovrebbe nominare un nuovo primo ministro che poi dovrà fare, come si dice in Francia, le sue prove, cioè a dire trovare poi una non maggioranza contro di lui, perché una maggioranza favorevole probabilmente non l'avrà, ma appunto una non maggioranza, un patto di non censura magari appunto con i socialisti. Però siamo ancora alla navigazione a vista. Quello che dice Lecornu è che una delle condizioni poste dai socialisti, cioè la sospensione della riforma che aumenta l'età pensionabile a 62-64 anni e che adesso è a metà strada, quindi siamo a 63 anni, da partire dal 1 gennaio se la sospendono si resta a 63 anni finché poi non se ne ridiscute nelle prossime campagne elettorali. Questa condizione è plausibile e relativamente, come dire, digeribile da parte del blocco di centrodestra, quindi potrebbe essere una base di accordo di non censura. Bisogna vedere se i socialisti ci stanno a salvare il macronismo e Macron a questo prezzo che è relativamente basso, perché appunto parliamo solo di una sospensione e soprattutto non parliamo di un uomo di sinistra a Matignon, cioè alla testa di un governo che faccia altre cose di quelle che hanno fatto i governi macronisti, in particolare nell'ultimo anno.
Grazie Francesco da Parigi, una buona serata.
Altrettanto a voi.
Ma è interessante questa modalità molto italiana che si va a sviluppare in Francia nella politica, anche questo aspetto della paura del voto anticipato che tiene tutti incollati. 20 e 26 minuti è tutto per questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Luigi Ambrosio vi dà appuntamento come sempre a domani poco dopo le 20. Rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.